SBS Italian.
In occasione del lancio della pubblicazione Donne e violenza nella letteratura italiana, che si terrà il 20 agosto all'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, dalle 18 alle 20, una tavola rotonda discuterà dei temi legati alla violenza di genere nella società italiana e la sua rappresentazione nella letteratura. Ospiti del nostro incontro di questa mattina sono Anna Maria Pagliaro, Senior Lecturer in Italian Studies alla Monash University, Gregoria Manzin, Lecturer in Italian Studies e docente di italianistica alla La Trobe University, e Barbara Pezzotti, Lecturer in Italian Studies alla Monash University. A Gregoria Manzin chiediamo perché abbiamo deciso proprio ora di affrontare il tema della violenza sulle donne e perché abbiamo scelto la letteratura in particolare.
Diciamo che l'idea di questo numero speciale è nato anche davanti, insomma, alla situazione in cui ci stiamo ritrovando negli ultimi anni, quindi una situazione in cui continuiamo a ricevere queste notizie di cronaca con episodi di violenza diretti verso le donne, però abbiamo possiamo notare la presenza anche di forti movimenti che cercano di resistere e di sostanzialmente cambiare questa cultura. Quindi mi riferisco a movimenti come Me Too, che insomma hanno causato anche parecchio clamore, e poi si sono anche spostati, quindi invece di nascere esclusivamente in un ambiente, rimanere rinchiusi in questo ambiente, sono poi hanno oltrepassato i confini, sono arrivati in Europa, si sono sviluppati in vari movimenti nei vari stati europei. Quindi abbiamo notato questa continua presenza, sempre un po' si parla forse non è corretto parlare di allarmismo, perché questi numeri sostanzialmente non crescono, quindi questi omicidi verso le donne non sono in aumento, però quello che trovavamo allarmante è proprio il dato che non calano, quindi rimangono costanti. E quindi questa doppia facciata della questione, con la violenza che rimane, sia la violenza fisica, ma forse anche potremmo parlare di violenza sistemica, parte della nostra cultura, ma anche allo stesso tempo questi movimenti che cercano di controbattere questa situazione.
E voi, appunto, come detto nella presentazione, siete tre esperti proprio nel campo degli studi di italianistica, avete deciso di affrontare la questione proprio dal punto di vista della letteratura?
Sì, la letteratura ci sembrava uno spazio adatto, uno spazio importante per discutere di questo tema. Ovviamente è anche il nostro campo di ricerca, quindi è utile anche fare qualcosa che rientri nel nostro settore di competenza, ma proprio la letteratura come spazio che per antonomasia forse dà la possibilità di parlare, no, delle questioni umane, di parlare di quello che può essere la società, non soltanto attuale, anche passata, però è una sorta di portale dentro i sentimenti, le tematiche, le difficoltà, i vari problemi che possono affliggere l'individuo, ma anche la società nella sua interezza. E poi anche il fatto che tramite la letteratura, forse uno dei grandi meriti della letteratura, è anche la possibilità di creare questo senso di empatia che nella società attuale è forse una delle carenze più gravi. Quindi parliamo sempre di questo elemento di disconnessione nella società contemporanea, sempre tutto di fretta, sempre tutto online, poche le connessioni tra persone vere. Forse la letteratura ha anche questa capacità, appunto, di stimolare una connessione empatica con quello che c'è sulla pagina, quindi c'è sempre questo elemento di identificazione con vari personaggi, e quindi da qui nasce tutta una serie di possibilità per rendersi conto di quello che è la società e le varie tematiche trattate nei testi che si leggono.
Poi comunque la letteratura è un vero e proprio spaccato della società al momento in cui è stata scritta. Citavi prima Me Too, è interessante che molti dei protagonisti dalla parte dei molestatori fanno parte del mondo delle arti e degli spettacoli che sono emersi negli ultimi anni, per cui anche loro sono uno spaccato di certi modi di pensare. Anna Maria, tu ci porti nell'Ottocento con il caso di De Roberto, raccontaci qualcosa.
Sì, certo, io mi concentro su questo autore che magari i nostri lettori o ascoltatori conoscono per il bellissimo libro I viscerei, ambientato a Catania, durante il Risorgimento e fino alla prima parte del Regno Unito.
Scusami, intanto il mio me stesso 17enne sta arrossendo perché l'ho letto nel bigino.
E non hai nemmeno visto il film di Roberto Faenza che è stato rappresentato, l'hanno fatto vedere qui in Australia durante il Film Festival.
No, ma ho visto la serie Netflix.
Ok, perfetto, siamo a posto. Quindi sai di che cosa si tratta. Beh, forse no, perché la trasposizione filmica è tutto un altro discorso.
Ecco perché però ti interessava da quel punto di vista della questione femminile?
Perché è un misogino.
dritto al punto.
Non solo, ma cioè, il mio studio nel libro parte da un trattato che lui scrive con aspirazioni di scienza positivistica, cioè lui dice che è un trattato scientifico che studia i comportamenti umani basato sulle cose che facevano, che scrivevano al periodo, tipo Paolo Mantegazza o Cesare Lombroso, sull'antropologia, sul modo in cui la società si organizza e il comportamento sociale. In questo trattato, che lui chiama Amore, Fisiologia, Psicologia Morale, parla appunto dei rapporti fra uomo e donna. E quello che ci fa vedere sono tutte le macchie, tutte le colpe del patriarcato, in un certo senso. La donna viene rappresentata come un essere inferiore, quindi praticamente la descrizione si basa sulla differenza, sulla superiorità e l'inferiorità, sull'inclusione e sull'esclusione. Ovviamente è chiaro chi è inferiore, chi è escluso, eccetera. Descrive la donna come un essere debole, un essere vanitoso, praticamente con poca sostanza, e l'uomo invece è l'intellettuale, fisicamente più forte, intellettualmente più forte.
Razionale contro irrazionale.
Razionale contro razionale, ma anche in un certo senso l'espressione emotiva dell'uomo è anche più sincera di quella della donna. La donna finge. Quindi in questo rapporto...
Cioè la donna finge di essere emotiva per ingannare l'uomo.
Sì, la donna è sessualmente passiva, però ha bisogno dell'uomo. Quindi per attirarlo mette... In opera tutti i suoi istinti di seduzione. E praticamente l'uomo invece è focoso, sessualmente molto attivo, quindi lui va verso di lei. Lei ha questa autoprotezione perché è sessualmente passiva, quindi si può tirare indietro al momento giusto. Quindi il rapporto fra uomo e donna è un rapporto aggressivo. E in questo trattato escono fuori anche cose molto più inquietanti, tipo praticamente cerca di giustificare.
Posso interromperti? Specifichiamo, quindi questo è proprio un vero trattato dalle velleità scientifiche?
Sì, sì. Lui dice: io smetto di fare di letteratura nel 1895 per scrivere questa cosa e per concentrarmi sulla scienza, perché fino a quel momento la sua letteratura cercava di far emergere questi concetti scientifici nel testo.
Però era un autore che si vedeva come scienziato, oppure era quella di fine 800 inizio 900 il sentire comune anche da parte del mondo scientifico?
È un autore che segue l'ideologia positivistica del periodo, quindi c'è tutta una corrente letteraria, i veristi, i naturalisti francesi, che appunto si sentono sociologhi e scienziati e scrutano i meccanismi e i comportamenti umani.
Allora, scusa. Noi stiamo parlando con le nostre ospiti, in questo momento Anna Maria Pagliaro, poi abbiamo anche Gregoria Manzin e Barbara Pezzotti. Anna Maria, che cosa ci dice allora della società? Che cosa ci dice di questo periodo?
Appunto che questi rapporti aggressivi che lui giustifica scientificamente. Quello che è interessante è che effettivamente tutta una moralità fondata sulla religione, su principi religiosi, viene trasferita e codificata in scienza. Quindi le dinamiche rimangono le stesse. L'uomo possiede, la donna è oggetto, oggettificata. La donna è asessuale, però è molto utile alla propagazione della specie, quindi al controllo della famiglia, e quella è la sua vera funzione. Fuori di quello diventa un comportamento deviante, moralmente sancito. Quello intanto è il quadro molto deprimente che ci offre.
Quadro sicuramente deprimente, però sempre quadro di fine Ottocento. Ecco, uno potrebbe pensare che a distanza di 100 anni le cose sono cambiate. Barbara, come ci può aiutare la letteratura? Ci sono degli esempi di diciamo risposte positive?
Ma sì, dunque, perché la letteratura ha un po' due facce, no? Quindi può o rispecchiare l'ideologia del tempo o la può anche combattere. Quindi De Roberto trasmette le sue idee pseudoscientifiche nella letteratura, e nei Vice Re ci sono dei casi di violenza contro le donne molto forti che vengono giustificati proprio da questa superiorità maschile. Però almeno in epoca più contemporanea abbiamo qualcuno che ci salva. Ci sono vari esempi, e uno di questi è Voci di Dacia Maraini. Voci è un romanzo scritto nel 1994, è un giallo, e attraverso un'indagine gialla Dacia Maraini mette proprio in evidenza e combatte, condanna, quindi non giustifica assolutamente la cultura patriarcale che ancora permea la società italiana ancora oggi. La storia è molto interessante, non so se tu l'hai letta, ma probabilmente è ancora più interessante.
La seconda interrogazione, Aurelia si presenta alla cattedra? No.
No, ti consiglio di leggerlo, perché la protagonista è una giornalista radiofonica, Michela Canova. La sua vicina di casa, Angela Bari, che è un'attricetta fallita, viene uccisa. E quindi lei decide di indagare sulla sua morte, anche perché contemporaneamente il direttore della sua rete radiofonica le chiede di fare una serie di puntate proprio sul femminicidio. Quindi l'indagine su una morte particolare, che poi è un femminicidio, che è il risultato di una violenza in famiglia, che è anche un altro grande problema della nostra epoca, perché come sappiamo la maggior parte dei femminicidi accadono nell'ambito familiare, cioè le donne non vengono ammazzate tanto da sconosciuti quanto proprio da membri della propria famiglia. Quindi l'indagine su questo specifico caso diventa un'indagine sull'intera società italiana, sull'educazione dei nostri figli, soprattutto sui figli maschi, no? Sul fatto che comunque l'uomo deve essere macio, e tutto questo giustifica una serie di sopraffazioni quotidiane, no? Che le donne devono subire nella società moderna e che arrivano fino ai casi estremi come quello del femminicidio.
Ma in questo caso è più descrizione e denuncia della società, o ci sono anche degli elementi di tentativo di ricostruire la società?
No, è una denuncia molto forte, e devo dire che non c'è una risoluzione finale come a volte succede nel giallo, no? In cui tutto torna alla normalità, la situazione si chiarisce, tutto torna bello, tranquillo e sano. Rimane questa spaccatura molto forte, perché il caso di Angela Bari viene risolto, però il finale resta aperto, come proprio a voler dire questo è un problema che rimane, no? Che rimane, che deve essere risolto ancora nella società italiana. Quindi una forte denuncia contro il patriarcato e la tradizione macista della cultura italiana.
Se posso aggiungere una cosa,
Anna Maria. In
questa denuncia però emerge il punto di vista della donna, immagino, e questo è quello che non succede nella letteratura, specialmente nel caso di De Roberto. Qua ci sono tre stupri in ogni romanzo che io analizzo, e quello che abbiamo è la voce maschile, cioè il punto di vista, la focalizzazione maschile, anche quando il personaggio femminile ha ad esprimere se stessa. Quindi quello che esce fuori, un sacco di stereotipi del tipo: io sono adesso oggetto maculato, come non posso più accedere al matrimonio, tutte queste questo tipo di concezione. Quindi quello è interessante, che appunto nella letteratura spesso maschile non emerge mai il trauma della vittima, quindi la vittima è due volte, la vittima che ha subito lo stupro e la vittima che non può nemmeno esprimere la sua situazione, il suo trauma.
Ma allora Gregoria, l'unico miglioramento che si è avuto in 100 anni è che adesso storie traumatiche, storie di oppressione, di patriarcato vengono raccontate dalle donne, e questo è quanto?
Sicuramente le voci femminili sono decisamente più presenti e ci stiamo anche fortunatamente abituando a non leggere soltanto letteratura scritta da uomini, ma nell'ambito contemporaneo le voci femminili stanno diventando importanti e sono voci che spesso diventano un'opportunità anche per parlare di tutto un mondo che fino a questo punto non ha avuto la possibilità di esprimersi, non necessariamente perché le tematiche siano diverse, ma proprio perché il punto di vista era stato completamente così sopraffatto e non c'era stato lo spazio per dare voce a questo altro universo parallelo, ma sostanzialmente nascosto per molto tempo. La cosa appunto interessante è che, come diceva Barbara prima, questa letteratura, diciamo i saggi che abbiamo raccolto in questo volume, sostanzialmente ci offrono due prospettive, quindi ci sono saggi come quello che ha scritto Anna Maria, in cui questa violenza viene ritratta come una sorta di lato normale, quindi c'è la normalizzazione della violenza, poiché come Anna Maria ha spiegato la donna fa parte di questa gerarchia e quindi viene posta su uno scalino più basso, e quindi sostanzialmente la violenza di cui è vittima non è violenza davanti a cui scandalizzarsi. Però allo stesso tempo abbiamo invece altri saggi che invece riportano questa violenza come un fattore da discutere, su cui riflettere e anche contro cui cercare di fare qualcosa. E qui ritorniamo appunto, come ti spiegavo prima, alla motivazione che ci aveva spinto a parlare di violenza, proprio perché siamo in un'epoca in cui fortunatamente, anche se come dicevo prima in Italia questi dati non stanno diminuendo, sicuramente c'è molta più coscienza riguardo al ruolo della donna, c'è molta più coscienza riguardo ai diritti delle donne, anche in questo periodo in cui sfortunatamente a livello internazionale questo stanno di nuovo venendo discussi, messi in discussione dei diritti che pensavamo ormai acquistati. Quindi c'è questa tensione tra la società così com'era e la nuova società verso cui vorremmo muoverci, con anche un certo sforzo proprio da parte del popolo femminile, ma come dicevi tu anche non soltanto le donne ma anche gli uomini che combattono per questa causa e per questo tentativo di creare una società più bilanciata, più equilibrata e con una parità tra i sessi.
E allora vi ricordo, in occasione del lancio della pubblicazione Donne e violenza nella letteratura italiana, questa tavola rotonda condotta dai nostri ospiti il 20 agosto del Studio Italiano di Cultura, 233 Domain Road, South Yarra, dalle 18 alle 20. Prima di salutarci, allora, visto che prima avete sottolineato le mie carenze letterarie, è il mio momento di interrogarvi. Spunti e ricerche, una volontaria che me ne parli.
Direi Anna Maria.
Okay. Venga alla cattedra.
Vengo alla cattedra. Facciamo tutte parte del comitato redazionale di Spunti e Ricerche. Spunti e Ricerche è l'unica rivista australiana che esce sia in formato cartaceo sia online, c'è anche Fulgor che è solo online. E praticamente la missione, diciamo, lo scopo di Spunti e Ricerche è quello di rappresentare gli studi di italianistica in Australia, ma non solo, di collegare gli studi di italianistica fatti in Australia con il resto del mondo. In effetti una rivista accademica molto diffusa, appare in molte biblioteche di università internazionali e così via. Quindi siamo al 34esimo volume. Il volume prima era è stato dedicato a Dario Fo, appunto, e l'ho curato io assieme a una collega del Sud Australia. Questo che presentiamo adesso è stato curato da Barbara e da Gregoria. Il prossimo sarà su, che sta per uscire, uscirà alla fine dell'anno, sarà su il Gattopardo e su la cultura siciliana. E poi speriamo di uscire con qualcosa su Andrea Camilleri, che purtroppo, come sappiamo, è scomparso recentemente.
Quello lo attenderanno molti con tanta trepidazione. Noi ringraziamo allora le nostre ospiti, Anna Maria Pagliaro, Senior Lecturer in Italian Studies della Monash. Grazie per essere con noi.
Grazie a SBS per averci ospitato.
Gregoria Manzin, Lecturer in Italian Studies alla La Trobe University. Grazie Gregoria.
Grazie a tutti.
E infine Barbara Pezzotti, Lecturer in Italian Studies a Monash University.
Grazie mille, leggete i libri di Dacia Maraini, ne vale la pena.
Grazie ancora.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.